voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera faremo una panoramica sul mondo del restauro. Parleremo di alcuni progetti andati a buon fine, altri che devono ancora decollare. Nostro ospite è il sindaco di Roveredo, Giampiero Raveglia.
Buonasera a tutte e a tutti.
Lei è un appassionato di storia, di arte, e questo evidentemente è un plus valore per chi deve occuparsi del territorio e dei suoi tesori. Tesori che però spesso non esprimono tutte le potenzialità.
Sì, naturalmente è un campo dove si fa già molto, ma si potrebbe fare di più. È un campo vasto, perché se qualcuno gira nelle nostre valli vede comunque ci sono dei tesori nascosti, sono solo dietro l'angolo, ma se uno dopo approfondisce un po' le cose vede che sono delle cose che andrebbero valorizzate ancora di più.
E non è una questione meramente di valore artistico e storico.
I Grigioni è un cantone a vocazione turistica, e quindi sarebbe proprio in quell'ambito lì che, visto che c'è, oltre a un patrimonio naturalistico, montagne, laghi, tutto quello che si vuole, abbiamo anche un patrimonio costruito sia a livello di oggetti singoli sia naturalmente a livello di paesaggi, siti, borghi, casali, quindi sono delle cose che interagiscono col territorio e hanno una valenza anche turistica forte.
Perché un oggetto sia valorizzato e sia protetto serve un riconoscimento che può essere comunale, cantonale o federale. Roveredo ha degli oggetti che sono protetti in questo senso?
Come tanti comuni di Valmesolcina e Valcalanca, prima di tutto sono dentro in un inventario federale, ISOS, che è l'inventario sugli insediamenti da proteggere di importanza nazionale. E questo è un inventario che non ha una valenza strettamente giuridica, nel senso che non è già un riconoscimento che dopo deve essere rispettato dal singolo proprietario, però ha un valore nell'ambito, per esempio, della pianificazione del territorio. Quindi quando un comune deve pianificare come pianificazione locale e fare la sua legge edilizia, deve tener conto di questi inventari federali, e sulla base di questi inventari dopo anche il cantone fa dei propri inventari per designare degli oggetti di importanza cantonale ma anche di per sé stesso locale, e poi questi inventari gli si dà un valore normativo quando vengono integrati nella legge edilizia comunale o nella pianificazione locale nell'ambito del piano delle strutture.
Quindi ci sono degli elenchi, e Roveredo, per quanto riguarda gli edifici sotto la protezione nazionale, quanti sono insomma?
Ma lì appunto si fanno delle scoperte abbastanza sorprendenti, perché diciamo a Roveredo si sa che il primo oggetto di importanza nazionale era la chiesa di San Giulio, che è stata restaurata nel 1945, e in quell'ambito lì era stata messa di importanza federale. Poi c'è la chiesa di Sant'Anna o Madonna del Ponte Chiuso, che risulta nell'inventario federale in caso di catastrofi e di guerre, no? Però appunto se dopo si vanno a vedere certi inventari che al cantone, che si basano su cose già fatte in precedenza, ci sono addirittura 18-19 oggetti che sono di importanza nazionale.
Insomma, è un patrimonio davvero ricco che bisogna preservare e che bisogna anche conservare. E allora andiamo per qualche istante in Bregaglia, dove la chiesa di San Gaudenzio è stata oggetto di un interessante restauro portato a termine attraverso più campagne. Quello che oggi è un imponente rudere fu un tempo eretto, secondo la leggenda, nel luogo del martirio del santo che portò il cattolicesimo in Val Bregaglia. La storia di questa chiesa è affascinante e ce la racconta la presidente della fondazione, che si è presa cura del lungo restauro, Rosita Fasciati Vincenti. Sentiamola in questo contributo di Antonia Marsetti.
San Gaudenzio è un rudere di una chiesa che si trova a Casaccia, ai piedi del passo del Maloia e ai piedi del passo dello Settimo, ed era un sito molto importante ai tempi già dei Romani, perché tanta gente passava da qui. C'era questa chiesa, c'era un convento ed era un santuario, si fermavano la notte, potevano mangiare e bere e poi continuare la strada. Appunto, la chiesa di San Gaudenzio è stata costruita nel 1518 ed è stata chiesa fino al 1738. Nel 1550 c'è stata la riforma, allora qui sono stati buttati fuori tutti i reperti, tutte le opere che c'erano del cattolicesimo, ha cambiato religione, dopo è stata usata ancora un po' per il culto e alla fine la usavano soltanto per fare i funerali. E dopo del 1738 la chiesa è andata in disuso perché hanno fatto la piccola chiesa giù a Casaccia e nessuno ci andava più. Però il posto mistico speciale è rimasto. Ancora oggi c'è tantissima gente che passa, va in chiesa, si ferma ed è un posto sì, anche di pellegrinaggio. C'erano quelli dall'Alto Valmalenco che venivano a San Gaudenzio, per loro era un posto molto importante. E ancora oggi dicono sei un cattolico come quelli di Casaccia, riferendosi alla riforma che avevano buttato fuori tutto e cambiato religione alla chiesa.
Prima di proprietà della regione Bregaglia, questa chiesa è poi passata nelle mani del comune di Bregaglia e oggi risulta essere una delle più rappresentative del periodo tardo-gotico nei Grigioni ed è anche una delle più grandi. Come detto, è stato oggetto di un poderoso intervento di restauro che ha riguardato la navata, il coro, gli sgraffiti, la corona dei muri e i resti dell'antico convento. Il tutto sotto la stretta sorveglianza del servizio archeologico e del servizio dei monumenti storici. L'investimento è stato notevole e reperire i fondi, come ci spiega la presidente della Fondazione Rosita Fasciati Vincenti, ha richiesto numerosi sforzi.
Cercare soldi per una rovina non è così facile. Allora abbiamo cercato altri membri, cioè di quelli che sono bregagliotti ma che vengono da fuori e anche non bregagliotti, e assieme a queste persone abbiamo ricominciato la ricerca dei soldi, li abbiamo anche trovati e abbiamo potuto terminare quello che è il restauro. Abbiamo investito circa 1.600.000 franchi, appunto tanti soldi sono venuti dall'ente pubblico ma tanti li abbiamo anche trovati fuori.
Interessante l'iniziativa messa in atto dalla fondazione, una sorta di crowdfunding dedicata proprio a chi era legato a San Gaudenzio, o per nome o per cognome.
A un certo punto abbiamo pensato di scrivere a tutti i Gaudenzio della Svizzera, Gaudenzio o Gaudenz, abbiamo scritto una letterina presentandoci e qui devo dire che sono arrivati un sacco di soldi. Se un privato ti dà 100 franchi per me ce lo vedo come una grande donazione e abbiamo ricevuto qualche 1.000 franchi in questo modo ed è stato bello perché abbiamo legato un po' questi Gaudenzio alla nostra chiesa.
E ora si guarda avanti perché San Gaudenzio potrà di nuovo essere fulcro di eventi culturali e continuare ad essere meta di pellegrinaggi.
In collaborazione anche con il comune, con l'ente turistico, facciamo dei cartelloni in che metteremo davanti con delle spiegazioni, stiamo anche rifacendo la pagina internet e dopo noi abbiamo intenzione di valutare San Gaudenzio con delle manifestazioni, comunque adesso siamo aperti, si può usare.
Torniamo in compagnia del sindaco di Roveredo, Giampiero Raviglia, per continuare a parlare di questo mondo che è estremamente affascinante. Ci sono naturalmente oggetti visibili, concreti, altri invece che fanno parte quasi della leggenda. C'è quantomeno una chiesa che è scomparsa a Roveredo che bisognerebbe studiare meglio.
Sì, effettivamente c'è una chiesetta che a Roveredo più o meno sanno tutti che esiste, magari non sanno dove collocarla, e si trova dopo la frazione di Riugno verso Caldana e andando in direzione di San Fedele. È una regione che tra l'altro c'è un luogo che si chiama proprio San Giorgio.
E qui il campo del restauro e degli scavi archeologici si mescola.
I due servizi fanno comunque parte dell'ufficio della cultura, uno è il servizio archeologico e l'altro è il servizio monumenti. Però effettivamente ci si potrebbe domandare se i due servizi non potessero essere sotto lo stesso tetto, in maniera tale che anche la collaborazione sia più stretta. L'interessante delle rovine di San Giorgio è che si trova in una zona di Carrali, tra la zona di San Fedele e la zona di San Giulio. È una chiesetta romanica, si dice addirittura dell'VIII secolo, probabilmente di 10 metri per 6 metri, e i muri perimetrali dell'abside coincidono attualmente con i muri della Carrale. Quindi se si dovesse fare un progetto di restauro delle Carrali, naturalmente bisognerebbe anche interpellare il servizio archeologico per fare in maniera che le due cose siano coordinate.
Ci fu una frana?
C'è stata proprio una frana circa nel 1650, era appunto la frana di Valon che 2 o 3 anni fa aveva creato ancora dei problemi a Roveredo, tanto vero che adesso il comune sta facendo delle opere di premonizione.
Ora, Andiamo a scoprire un altro monumento storico, questa volta in Valposchiavo, in territorio elvetico, nel comune di Brusio, a 1800 metri di quota. Esiste una piccola chiesa costruita sulla roccia Strapiombo sul lago di Poschiavo, che negli anni è diventata un simbolo della cooperazione transfrontaliera in tema di restauri. Una collaborazione che porterà a mettere a punto un protocollo destinato a interessare anche altri monumenti nelle Alpi. Sentiamo.
Sono ormai 15 anni che ingegneri, architetti, restauratori e maestranze varie si danno appuntamento in quota all'Alpe di San Romerio sopra Brusio. Il piccolo xenodochio che fin dall'anno 1000 ospitava viandanti diretti a nord delle Alpi e provenienti da un altro xenodochio, quello di Santa Perpetua nel comune di Tirano, fu a lungo conteso da Italia e Svizzera, nonostante nel 1517 Leone X lo assegnò al comune di Tirano. La pace fu sancita ufficialmente la scorsa primavera con la nascita dell'omonima fondazione, un ente di diritto svizzero, terzo rispetto al proprietario della chiesa di San Romerio, appunto il comune di Tirano, e terzo rispetto anche al comune di Brusio, sul cui territorio sorge la chiesa. Grazie al progetto Interreg CPRE, ovvero conservazione programmata nello spazio comune retico, questa chiesetta è stata studiata da cima a fondo e grazie ad un secondo progetto che l'ha consolidata e messa al sicuro, presto sarà possibile procedere con il restauro degli interni. La cooperazione transfrontaliera in questa chiesetta, passateci l'espressione, ha fatto davvero miracoli. L'architetto poschiavino Evaristo Zanolari, che con l'ingegnere valtellinese Dario Foppoli ha coordinato la task force dei restauri.
Il progetto Interreg ci ha permesso di fare analisi che normalmente non si fanno, per questione di costi. In parte abbiamo potuto anche usufruire delle tecnologie che usava il servizio archeologico oppure il Politecnico di Milano. Le tecnologie iniziali erano sicuramente il laser scanner, dell'edificio viene rilevato in ogni millimetro. Poi è stato fatto un rilievo del terreno e della superficie della chiesa con un sistema radar sonico, quello l'ha fatto il servizio archeologico. Invece il Politecnico di Milano ha fatto tutte le analisi microclimatiche della chiesa. Abbiamo preso anche dei campioni di intonaci che verranno adesso analizzati per capire che materiale hanno adoperato. Poi il legno, sono state fatte rilievi per fare la dendroscopia e abbiamo anche misurato la resistenza del legno.
Sicuramente uno dei luoghi più studiato a cavallo delle Alpi, possiamo dirlo, da voi ingegneri, architetti, da questo pool di esperti.
Indubbiamente. Ci sono quei due o tre esempi particolari, come la chiesa di Zillis, eccetera, che hanno addirittura una risonanza internazionale. Vorrei dire che San Romero, nel suo piccolo, arriva anche a una bella risonanza e ne avrà ancora di più appena avremo finito la seconda tappa, che non è più un progetto Interreg, ma sarà un incarico che verrà dalla fondazione che attualmente si sta organizzando per raccogliere fondi.
E di soldi qui ne sono stati investiti davvero parecchi, vuoi grazie al progetto Interreg, vuoi per volontà del comune di Tirano. La terza e ultima tappa sarà finanziata dalla Fondazione San Romerio, che si è data l'obiettivo di raccogliere 1 milione di franchi entro fine anno. Va detto che la sistemazione di questa chiesa ha richiesto parecchi sforzi, anche perché gli ultimi restauri risalenti a più di mezzo secolo fa hanno purtroppo ottenuto l'effetto contrario, come ci spiega l'architetto Zanolari.
La facciata sullo strapiombo è stata modificata di circa 50 centimetri, automaticamente tutto il contrafforte era esposto alle intemperie e aveva forti danni. L'abbiamo provvisoriamente coperto nel primo progetto Interreg e poi l'abbiamo ricucito dove andava rinforzato.
Non è quindi detto che un restauro sia di per sé utile e men che meno che sia sufficiente, perché qualsiasi monumento recuperato deve poi essere anche manutenuto ed è su questo capitolo che l'esperienza maturata a San Romerio potrà tornare utile anche ad altri monumenti.
Una delle cose che bisognerà fare è anche fare un concetto di conservazione programmata. Questo vuol dire che le attività ispettive vanno fatte periodicamente, ogni 5 anni, e non aspettare i prossimi 50 o 60 anni. Noi abbiamo fatto, dopo l'alluvione, la collegiata di San Vittore. Da allora via non è più stato fatto un'analisi ispettiva. C'è il rischio che quel giorno che si farà bisogna fare un intervento grosso. Invece la conservazione programmata, adopero questo termine che era del professor Della Torre, del Politecnico di Milano, prolunga la vita di un monumento e gli interventi costano di meno. La manutenzione ci costa di meno e è più facile da salvare.
Torniamo a Roveredo, torniamo in compagnia di Giampiero Raveglia. Abbiamo sentito questo nuovo concetto di questo restauro programmato per evitare che appunto un bene deperisca troppo e poi sia difficile intervenire. E purtroppo ci sono dei casi anche in Mesolcina. Pensiamo alla Madonna del Ponte Chiuso, che è un lavoro estremamente importante, dopo diventa anche difficile realizzarlo.
Il problema in questi casi è naturalmente un investimento che supera 1 milione, in sostanza l'oggetto barocco più importante della Val Mesolcina sicuramente, e quindi se si interviene in un oggetto di questo tipo, pensando anche ha avuto problemi di infiltrazione d'acqua, e il problema, si sa, è trovare i soldi. C'è un gruppo che si sta occupando della questione, ma non è facile trovare appunto i finanziamenti. Comunque una parte dei lavori, cioè quelli più urgenti, sono già stati fatti. Era un lavoro che era già programmato nel giro di 3-4 anni e nei prossimi anni si cercherà una soluzione anche per questo.
Il mondo del restauro, abbiamo capito, è estremamente complesso e ci vogliono anche i restauratori. Il mondo del restauro quindi è davvero variegato, richiede competenze e specializzazioni che si ottengono con tanta esperienza, sì, ma anche con corsi e scuole di eccellenza. Ma la formazione accademica non è sufficiente, occorre anche tanta, tanta passione. E noi abbiamo incontrato in Valtellina Giuditta Volonté, un'abile restauratrice tessile che ci racconta la sua storia.
Ecco, gli aghi che utilizzo per il mio lavoro sono degli aghi ricurvi, chirurgici, perché il tessuto ha bisogno di essere trattato con la delicatezza che si userebbe su una persona. E anche i filati che si utilizzano sono sottilissimi, impalpabili alle volte, in quanto il filato viene ricavato da un velo. In questo caso io utilizzo un velo di leone, che è un materiale naturale, e lo vado a inserire all'interno di un tessuto che è anche lui impalpabile ed è qualcosa di veramente prezioso e delicato, in quanto lui ha bisogno del mio aiuto per poter sopravvivere.
Giuditta Volonté, 32 anni, è l'unica restauratrice esperta che opera nel settore del tessile in Valtellina. Ha conseguito il diploma al Liceo Artistico di Morbegno, convinta di intraprendere il percorso che l'avrebbe portata a diventare restauratrice di affreschi. Ma dopo aver frequentato, quasi per caso, alcune lezioni sul restauro tessile, ha deciso di cambiare il corso della sua vita professionale. Il suo è stato un colpo di fulmine. Del suo lavoro è davvero innamorata.
Mi innamorai della mia professoressa di restauro arazzi, Fiorentina, che mi disse: «C'ho bisogno della tua mano, pensaci Giuditta, pensi», mi dava del lei al tempo. E nulla, io ci pensai per quei 4 giorni e dissi: «Devo passare questi esami, devo fare questa cosa, perché soprattutto in Valtellina non c'è nessuno che lo fa, io devo farlo, devo portare quest'arte meravigliosa anche nel mio paese, nella mia casa».
Per fare questo lavoro, di che cosa c'è bisogno? Immagino tanta pazienza.
Esattamente, la pazienza è la prima cosa, in maniera assoluta, ma del resto come nella vita. C'è anche la ricerca nel mio lavoro, la ricerca dei materiali, soprattutto anche per quanto riguarda i tessuti. Per esempio, mi è capitato una volta di dover ordinare su internet addirittura una passamaneria realizzata in filato metallico che mi serviva per il restauro di un baldacchino, passamaneria che ho dovuto far arrivare dalla California, quindi America.
E immagino che ci sia bisogno, oltre che di tanta pazienza, anche di rispetto, perché non si possono fare dei falsi storici.
L'opera mi dice: «Ti prego, aiutami a ritrovare quello che è la mia vera natura e quello che è il mio valore».
Chi sono i suoi committenti? Da dove vengono?
Ci sono svariati clienti, le chiese, soprintendenza per esempio qui in Italia, ma anche in Svizzera, anche privati che possiedono dai tessuti ai tappeti antichi piuttosto che nuovi, o comunque avendo aperto ditta dal 2018, in ogni caso mi sembra che io abbia già acquisito un discreto giro anche di un passaparola, logicamente, dalle persone fino ad arrivare ad oggi.
Quindi si può vivere di questo lavoro?
Sì, direi che è una cosa veramente preziosa comunque, ecco, che non sia magari solo di soldi, ma anche per quanto riguarda l'animo, ecco, mi ricarica.
Giuditta Volonté opera prevalentemente nel suo laboratorio a Montagna in Valtellina, a due passi da Sondrio. Qui restaura tessuti di ogni tipo, antiche vesti religiose, bandiere d'epoca, ornamenti sacri, paramenti, baldacchini, stendardi e altri manufatti.
Un restauro che mi è rimasto nel cuore, ecco, che è stato un intervento di manutenzione straordinaria, è stato l'abitino di un Gesù bambino per una parrocchia qui valtellinese. Tra il tessuto della fodera e il tessuto originale che creava appunto l'abito, io ho trovato un biglietto dove vi era scritto: dal 1889 questa veste fu in parte bruciata per una svista nell'accendere il lume all'altare e fu rinnovata l'anno 1898 dalla signora sacrista, che si rassicura alle preghiere a chi ritrova questo biglietto. Beh, io in quel momento, mentre ripulivo il filato metallico, pregavo per la signora, perché aver trovato quel biglietto, io dovevo fare qualcosa per questa persona, per quest'anima.
Siamo in chiusura, Giampiero Naveglia, abbiamo capito che anche a Roveredo ci sono molti oggetti da proteggere e questa lista è intoccabile, è una lista chiusa, non si può più cambiare niente, oppure nel tempo viene aggiornata?
Viene costantemente aggiornata, tant'è vero che quanto c'è nella legge edilizia attuale, nel piano della struttura attuale, non corrisponde alla lista aggiornata che ha il cantone. Molti oggetti ci sono, hanno il loro valore, però non sono ancora stati riconosciuti ufficialmente, anche perché se vengono fatti dei lavori di restauro su un oggetto che non è ancora protetto, è in quell'ambito lì che potrà essere protetto facendo una richiesta, per esempio, al cantone di sussidiamento.
Giampiero Naveglia, la ringrazio e buon lavoro anche in questo campo. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.